Il padre sulle spalle di Giorgio Ficara, a cura di Francesca Rodesino.
Buongiorno, sono Giorgio Ficara. Parliamo come d'abitudine sulla debolezza del patriarcato in letteratura, seguendo un po' questa falsa riga di Anchise sulle spalle di Enea, ma quest'oggi parliamo di un altro personaggio che è centrale e mitico nella nostra storia della letteratura e forse anche nella nostra storia delle idee proprio europea e poi mondiale, che è Telemaco, presente ovviamente nell'Odissea più volte e soprattutto nei libri primo e quarto dell'Odissea.
Gli rispose allora giudiziosamente Telemaco: «Ma via, datemi una nave veloce e 20 compagni che mi portino in viaggio andata e ritorno, perché voglio andare a Sparta e a Pilo Sabbiosa per sapere il ritorno del padre partito da tempo. Se sento qualcosa sulla vita e il ritorno del padre, per quanto stremato, potrei sopportare un altro anno. Se invece sento che è morto e non vive, allora, tornato nella cara terra patria, gli ergerò un tumulo e offrirò funebri offerte, moltissime, quante conviene, e darò mia madre a un marito».
Abbiamo sentito adesso una lettura che lo riguarda. Chi è questo Telemaco? È un personaggio che ha un padre ma non ce l'ha. Perché dov'è questo Ulisse? È sperduto, impedito, dice Omero, nel vasto mare. Impedito nel vasto mare. Ma se è impedito nel vasto mare, cosa vuol dire? Che è impedito nell'erranza o impedito addirittura dalla morte? Nel vasto mare è morto oppure continua a errare nel vasto mare? Il mare è vasto, è irraggiungibile da Telemaco, quindi non sa bene che cosa sia. O morto o vivo, questo padre non c'è. Quindi noi ci troviamo di fronte a un figlio alla quête de, come dicono i francesi, cioè alla ricerca di questo padre. Morto o vivo, lui lo cerca. Allora questo è il mito che in qualche modo, la forza mitica che è connessa a questo personaggio, no? A questo personaggio capitale nella nostra tradizione, chi cerca il padre impedito nel vasto mare. E in effetti, cercando questo padre impedito nel vasto mare, che cosa trova? Trova, secondo le leggi poi stabilite successivamente nel Bildungsroman, trova se stesso, trova quello che non si aspettava di trovare, trova un uomo più formato, più decisamente scolpito, che è se stesso, a partire precisamente dall'assenza, dalla mancanza, dalla evanescenza di questo padre Ulisse. Naturalmente, quando diciamo tutte queste cose, diciamo che è un personaggio certamente legato in una verosimiglianza psichica, psicologica, questo Telemaco assolutamente, ma è anche e soprattutto direi una funzione culturale. Una funzione culturale. Fino ai grandi orfani della letteratura occidentale. Avete mai fatto caso che i grandi protagonisti del romanzo settecentesco soprattutto sono orfani, non hanno padre, no? Lo vedremo anche più in là in queste chiacchierate, ma innanzitutto Lazzarino de Tormes, che è il capostipite di una certa letteratura picaresca, sì, ha un padre ma il quale muore a Gerba in una battaglia mentre lui ha un anno o due, quindi padre non ce l'ha. Poi la madre è una lavandaia prostituta che non si capisce bene cosa fa, che partorisce questo bambino nel torrente Gadiana, ma l'onda è talmente forte che quasi porta via questo bambino. Cioè, capite che quindi questi orfanelli nascono e sono a disposizione del mondo ben di più, ben diversamente di uno che nasce in una famiglia, custodito, protetto, eccetera, eccetera. Tom Jones, che è libero dalle leggi del padre, naturalmente, e alla fine della fiera, diciamo, questo Tom Jones, dopo tutte le sue avventure, si ribadisce come un, come gli inglesi dicono, un good natured man, un uomo di buon carattere, un uomo che è naturalmente buono, che è il tipico mito settecentesco. Un po' come Telemaco. Telemaco è un uomo buono che cerca questa cosa, non la trova, la trova, non la trova, alla fine la troverà, ma in qualche modo cercando definisce se stesso. Renzo Tramaglino, che nonostante il suo non imparare niente, perché alla fine ironicamente Manzoni ci dice in quella conclusione famosa, con tempo sapevano anche studenti della scuola media, ho imparato a non mettere l'unguento, a non ungere le porte, ho imparato a non stare nei tumuli, cioè praticamente non ha imparato niente, ecco, nonostante il suo non imparare, mette su famiglia secondo la lex implicita di un padre che non ha, paradosso manzoniano intelligentissimo, no? Renzo che non ha padre, però padre di molti figli, un uomo molto organizzato, borghese o piccolo borghese, secondo quello che è stato detto poi di Manzoni. Ora, Telemaco, diciamo che per certi aspetti lui fa a meno del padre, si forma nonostante la sua mancanza, nonostante la sua vertiginosa assenza, diciamo, di Ulisse, ma sogna il padre. Sogna, dice Omero in un verso magnifico, sogna il padre se mai venisse. E chissà che non venga un giorno, no? Quindi ha un'acutissima nostalgia di colui che non conosce, di colui che non sa chi è, no? E lo vuole, lo aspetta. C'è una scena magnifica in quando Telemaco si trova nella regia di Menelao e sente dei racconti dai convitati e da Menelao stesso intorno a suo padre, intorno a questo mitico guerriero, no? E sente tanti racconti, dice, e Menelao stesso è commosso perché sta raccontando di chi esiste ancora nel mondo, di chi è morto, non si sa. E c'è un gesto che ci indica come il mitico, l'epico Omero sia delicatissimo nella rappresentazione dei particolari. Dice, si copre Telemaco gli occhi col mantello rosso per un momento, per non farsi vedere, e piange. No? Ora, questa scena delicatissima, precisa, è questo anche la forza di questo Omero. Telemaco, dunque, è una specie non soltanto di personaggio, ma anche, come diceva Charles Moron, di metafora obsedante, metafora ossessiva di tutta la nostra cultura, di tutta la nostra storia delle idee. Qualcosa che si ripresenta nelle varie epoche. Abbiamo parlato di Tom Jones e tanti altri, dovremmo ricordare se non altro Les aventures de Télémaque di Fénelon, che ne fa quasi una specie di processo di progredire nella cultura che diventa un punto di riferimento per tutto l'Occidente. Abbiamo bisogno di un padre? È vero questo? Dobbiamo cercarlo se questo padre è scappato, se è fuggito via, se non ci vuole? Dobbiamo continuare a cercarlo? Dobbiamo comunque cercare, se non abbiamo un padre perché non ce l'abbiamo, perché siamo orfani, dobbiamo cercare un altro padre che può darsi che sia il nostro maestro, no? Se non ce l'abbiamo un padre vero. Noi ci formiamo su un modello, che è il modello paterno, noi uomini, oppure ci formiamo su diversi modelli se non ne abbiamo uno, no? E quale di questi diversi modelli sarà il nostro modello predominante? Ecco, tutte queste domande e molte altre ancora sono contenute in questo personaggio che abbiamo brevemente esaminato. Vi ringrazio molto, ci sentiamo nella prossima puntata che riguarderà naturalmente un altro dei personaggi più mitici della nostra letteratura, che è Ettore di fronte al suo piccolo figlio Astianatte e alla moglie Andromache, una scena famosa. Il padre armato. Arrivederci, a presto.